Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vorrei dirvi una cosa dal profondo del cuore. Questa mattina mi sono svegliato molto presto, poi a un certo punto sono sceso dal letto e sono andato nel mio studio, perché quando mi sveglio così a volte nella notte, una volta mi veniva un po' nervoso. Adesso invece ho cambiato tattica e quando mi vengono pensieri negativi cerco di chiedere al Signore di togliermi questi pensieri, perché è sempre durante la notte, quando ti svegli la notte, che vengono questi pensieri. Sono andato nel mio studio, ho preso la lista dei prenotati di questa mattina che io ricevo, l'ho letta, sapevo già, ma l'ho rivista. E per ogni persona che era prenotata oggi e pensando al vostro viso, ho pregato per voi. No, non ditemi grazie, ho solo fatto il mio dovere, anzi lo dovrei fare di più. Però questo ci tenevo a dirlo, perché è un'esperienza che ha fatto bene anche a me e vi invito a farla, se vi capita. Prendere la lista delle persone della Chiesa, pensare al loro viso, alla loro situazione e pregare, intercedere per il Signore. Non ho potuto pregare per tutti quelli che saranno in linea, perché non so quanti siano, come diceva Gianfranco, o chi siano. Ma intanto voglio dare il benvenuto a Roger, Elisabetta and family. I nomi Rebecca, la figlia, ma mi mancano i due maschi, Jonathan e Daniele. Benvenuti e che Dio vi benedica in questa esperienza italiana. Non c'è niente da ridere. Forse qualcuno si sta chiedendo che cosa fa, che cosa serve quell'orologio lì. Ve lo spiego con una storiella molto, molto breve. Ma se qualcuno la sa già, se la mette meglio in mente. Mia moglie dice, l'hai già detto qualche altra volta. E certo, tu mi conosci da 50 anni e ogni cosa che dico l'ho già detta. Qualcuno magari non lo sa. Va bene, una storiella dove c'era un bimbo vicino a un papà, in una riunione così, il predicatore si alza e comincia a parlare. E bimbo tipo Nathan, poi il irrequieto, eccetera, chiede al papà, ma papà, che cosa serve quell'orologio lì? Zitto, stai bravo, non disturbare. Il predicatore continua a parlare e il ragazzo tira il braccio al papà, che cosa serve quell'orologio lì? Stai zitto, lascia perdere. Alla terza volta quando chiede, papà, ma che cosa serve quell'orologio? Intanto il predicatore continua, non serve a niente. Adesso sapete perché ho messo lì l'orologio. Questa mattina vogliamo dire qualcosa su un libro interessantissimo, ma che a volte leggendolo fa venire la depressione, il libro dell'Ecclesiaste. E vorrei leggere con voi i primi tre versetti. Avrei dovuto avvisarvi di leggere il libro, ma poi ho detto è un po' troppo lungo. Però leggetelo, perché probabilmente faremo altre meditazioni su questo libro. Ecclesiaste, per chi ha la mia versione, a pagina 655, dove è detto, parole dell'Ecclesiaste, che comunque è uno pseudonimo, l'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Allora, attenzione al versetto 2 e al versetto 3. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? L'Ecclesiaste, ripeto, è uno pseudonimo e significa, così si presenta Salomone, si presenta come il predicatore, o forse più correttamente l'oratore, è probabilmente un termine che veniva usato per chi mediava a livello pubblico, chi parlava a livello pubblico, forse nell'assemblea che venivano fatti con il popolo, eccetera, eccetera. Ora, qui abbiamo la spina dorsale di tutto il libro. La spina dorsale. Vanità delle vanità, che vantaggio all'uomo, abbiamo letto, che profitto di tutta la fatica che sostiene sotto il sole. Ma chi è? Ma chi è questo strano predicatore? Chi è questo strano oratore? Questo singolare filosofo che sembra quasi divertirsi, leggendo poi tutto il libro, fatelo con calma, che sembra quasi divertirsi nello smontare pezzo per pezzo tutti quei miti che noi uomini, genere umano, ci alimentiamo. E perché tronca, se voi leggerete questo libro, come una scure al fine di ogni suo discorso, con quel ritornello cinico che fa venire il nervoso veramente, tutto è vanità. Ogni ragionamento che fa conclude tutto è vanità. Leggendo questo libro, soprattutto le prime volte, mi sono detto, ma caro Ecclesiaste, mi hai stancato. Non sarà rischioso seguirlo nel tortuoso suo pensiero e nel cammino di queste sue ciniche affermazioni? Quando leggo l'Ecclesiaste sono affascinato e perplesso nello stesso tempo. In effetti questo libro è il più strano ed enigmatico che si trovi nella Bibbia. Sembra un po' il giornale di bordo di un uomo che sta andando alla ricerca del senso della vita. Dice delle cose stravaganti. È il quarto libro dei cinque libri poetici, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste appunto e Cantico dei Cantici. È il quarto in questo elenco. E proprio per questo suo contenuto avvilente, questo suo contenuto amaro, alcuni cristiani si sono chiesti: ma che cosa ci sta a fare questo libro nel canone biblico? Perché è scritto anche in un modo discontinuo, un po' slegato, comincia un tema e poi lo tronca, poi lo riprende, alcuni invece li porta più avanti. Insomma, fa venire mal di testa. L'autore osserva, ragiona, sperimenta, deduce, discute, cogna delle massime, parla per enigmi e poi dà delle sentenze. Ora, noi tutti sappiamo e lo affermiamo che la Bibbia è la rivelazione di Dio. E in quanto tale contengono i libri della Bibbia un messaggio di amore, di fede, di pace e di speranza. Tutti i libri della Bibbia annunciano queste verità, eccetto l'Ecclesiaste, che invece ha un contenuto di tipo esistenzialistico. Allora, senza andare troppo a fondo con questa parolona, l'esistenzialismo è una filosofia contemporanea che si oppone alla spiegazione della vita, quella spiegazione che danno la scienza e soprattutto soprattutto la Bibbia. E l'atteggiamento fatalistico che ne deriva vede le cose, le situazioni dell'esistenza umana solo dal lato doloroso, solo dal lato precario, dal lato incerto e instabile. È una visione della vita veramente depressiva, ti fa venire la depressione. E l'esistenzialismo non accetta alcuna dottrina, né di Dio, né del peccato, né della caduta, né dà alcuna speranza all'uomo. La vita è soltanto una fregatura, è una tragica ed inutile esperienza. E sembrerebbe che l'Ecclesiaste va proprio verso questa strada. Però questo libro costituisce un'analisi dell'esistenza umana. Valuta l'esistenza umana, come vedremo, ma sullo sfondo c'è un Dio, questa realtà che sovrasta potentemente l'uomo e tutti gli eventi. L'Ecclesiaste lo fa vedere proprio piano piano come qualcosa nella nebbia. Secondo l'Ecclesiaste, Dio è il creatore, è il Signore, è il governatore, è il giudice, ma non è il Dio della speranza. Poi porta a quello. È un Dio inevitabile, ma non è un Dio desiderabile. Non è un Dio che è rivelato come un padre d'amore, come questa mattina abbiamo ricordato, abbiamo lodato. Non è un Dio che è rivelato come il perdonatore per eccellenza. Non è un Dio che purifica il peccato, che toglie il peccato e che dona all'uomo una speranza eterna. Quindi in questa ricerca essenziale della vita, l'Ecclesiaste non parte dalla rivelazione biblica, comincia a parlare con Dio e spiega a Dio che cosa ha fatto, chi è, eccetera, eccetera. No. Lui intraprende un cammino inverso, ed è per quello che è un libro interessante, mettendosi nei panni di qualcuno che ha soltanto la propria intelligenza, soltanto quella. Magari ne ha tanta, come questo Ecclesiaste, ma soltanto quella. Ecco perché l'Ecclesiaste può essere così vicino all'uomo di oggi, ecco perché può essere così vicino a noi. Perché la sua testimonianza, la sua esperienza è quella di un uomo ricco, un uomo sapiente, un uomo potente, al punto che ha potuto permettersi qualsiasi cosa. Ripeto, qualsiasi cosa. Ha provato tutte le esperienze immaginabili, lecite ed illecite. E ha fatto una conclusione. Che tutto è una tragica illusione. Ma questo libro è importante perché il suo contenuto disillude tutti quelli che credono che la felicità risieda nelle attrattive della vita presente. Questo è il senso di questo libro. Vuole toglierci dalla testolina questo pensiero, che mi sembra che sia enormemente importante. Ciò che in un modo cinico, quasi, ripeto, che fa venire il vomito, ma in un modo realistico vi si legge, di tanto deludente e pessimistico, è voluto dallo Spirito Santo. Questo dovremmo pensare. Questo libro è stato ispirato dallo Spirito Santo, per cui è un libro importante, anche se può stare sullo stomaco. Perché è voluto dallo Spirito Santo? Al fine di stimolarmi, di stimolarti, di stimolare l'uomo a cercare felicità e soddisfazione, non nelle cose della vita, ma da qualche altra parte. Ecco il percorso dell'Ecclesiaste. Piano piano vuole portare il lettore, dopo aver considerato le felicità, il benessere, le gioie della vita, portarlo da qualche altra parte, che sarà l'unica vera parte, che sarà la parte migliore. Quindi stiamo parlando di un uomo saggio, un uomo che ha chiesto al Signore sapienza, gliel'ha chiesta in preghiera e Dio gliel'ha data. Anche se mi chiedo come un uomo saggio possa avere 600 suoceri. Secondo me qui la saggezza va un po' a farsi benedire. 700, sì, è vero. Ne ho tolte 100 per alleggerire un po'. È vero, 700 suoceri, pensate, già ne basta una, 700. Quindi stiamo parlando di un uomo che si trova nelle condizioni più favorevoli della vita. Ora, se il pessimismo derivasse dalla condizione di un poveraccio, dalla condizione di un disgraziato, dalla condizione di un perseguitato da tutti, allora sarebbe anche comprensibile questo ragionamento. Ma trattandosi di un uomo favorito dalla vita, questo dovrebbe farci riflettere quando lui dice al versetto 3: che vantaggio, che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole. Stai fermo lì. Vedete quindi che il problema è tutt'altro che superficiale e tocca ogni essere umano. Ora, nei versetti che abbiamo letto viene enunciato l'argomento di fondo che si approfondirà in tutto il libro. Ecco perché ho detto che c'è la spina dorsale qui. E il discorso è vanità delle vanità, che sarà anche la conclusione poi del libro al capitolo 12, versetto 10. Ora, possiamo affermare, e si può affermare, che la vanità delle vanità, appunto, è il tema su cui si regge tutto il libro e anche tutto ciò che esiste come sistema di vita, tutto ciò che esiste come sistema di vita, compreso gli aspetti più importanti e anche sacri. È un superlativo ebraico, vanità delle vanità, che vuol dire suprema vanità, la somma di tutte le vanità, la più grave delle vanità. E quando dice tutto è vanità, il tutto è letteralmente il tutto. Non c'è nulla di escluso. Questo dovremmo pensare. Non c'è nulla di escluso. Quindi cose da evitare, ma anche cose buone, come vedremo. Ed è la stessa spiegazione che fornisce nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo, quando parla di tutte le sofferenze e di tutte le disarmonie che affliggono il mondo. In Romani 8:20 lui dice: la creazione è sottoposta alla vanità. Allora, che cos'è la vanità? Una vanità è una cosa inutile, è una cosa vuota che non serve a niente, come l'orologio del predicatore, non serve a niente. E per usare una metafora, un'immagine, ma anche letteralmente, una vanità è una bolla di sapone. Ecco, questa è una vanità. E quando una bolla di sapone passa per qualcosa di importante e prezioso, quando anche sia la vita e il lavoro, e poi possiamo fare tutta una serie di elenco che evito, allora non è più soltanto una cosa inutile, ma diventa una frustrazione, una delusione, motivo di inganno e di amarezza. Attenzione, non sono le cose in sé che non hanno valore, perché il Signore non fa nulla di inutile, nulla che non abbia un senso. Ma il problema è come noi ci relazioniamo a queste cose. Ora, la parola vanità dall'ebraico traduce una serie di significati, almeno quattro. Il primo, la brevità e l'inconsistenza della vita, così come espressa in un altro libro proetico, il libro di Giobbe al capitolo 7, dove la vita umana è un vapore, un soffio, una nuvola che svanisce. Secondo significato, la fragilità. Non è soltanto una cosa breve, ma è una cosa fragile. Terzo significato, la futilità, cioè la banalità, una cosa di poca importanza. Quarto significato, la falsità. È una cosa che sembra buona, ma può diventare una cosa falsa. Quindi nulla è degno di fiducia, niente conta veramente, nessuno sforzo approderà a una durevole soddisfazione. L'Ecclesiaste vuole portarci a questo pensiero e per circa una trentina di volte nel corso del libro farà eco a questa espressione: vanità, tutto è vano, non serve a niente. Quindi, secondo l'Ecclesiaste, la vanità caratterizza ogni attività umana. Ma il messaggio dell'Ecclesiaste non si ferma al tutto è vanità, che è riferita a coloro che cercano la soddisfazione indipendentemente da Dio. E noi facciamoci questa domanda: dove troviamo la nostra soddisfazione? C'è Dio o non c'è? Oppure c'è Dio e c'è questo, questo e quell'altro? Per chi è alla ricerca del senso della vita, come questo predicatore, e segue il suo percorso, c'è una parola di incoraggiamento. Qual è? Nella prospettiva della fede, la constatazione tutto è vanità rimane vera, ma non è che una constatazione parziale, perché è sotto il sole che essa prende tutta la sua forza e tutta la sua caratteristica. È vero, tutto è vano, la vita fa schifo sotto il sole. Questa espressione compare dal 24-28 volte, non mi ricordo più bene, nel corso del libro, e mai in altre parti della Bibbia. Questa espressione sotto il sole la troveremo soltanto nell'Ecclesiaste. Ma è questa espressione, attenzione, che ci dà la chiave per interpretare il tutto. L'esame al quale si affida l'Ecclesiaste è strettamente limitato agli orizzonti di questo mondo, per cui indica i limiti della sua valutazione. È vero che non serve nulla a niente, ma sotto il sole. Diceva Lutero, in questo libro Salomone descrive come si svolgono le cose qui sotto il sole, cioè tra i figli di Adamo, nella famiglia, nella società e in tutti gli affari del mondo, sotto in questa dimensione che tutto è vanità. Ma più avanti compaiono nuovi elementi, come la generosità di Dio, la provvidenza di Dio, la giustizia di Dio, e sono questi elementi che trasformano, che cambiano la prospettiva da pessimismo a fede. Questo è il passo che l'Ecclesiaste ci vuol fare, da pessimismo a fede, ed è un passo straordinariamente importante. E questo approccio ci introduce nel Nuovo Testamento, secondo il quale il credente, questa frase non mi piace, il discepolo sperimenta quella che è il disfacimento del corpo, la distruzione esteriore, come dice in Seconda Corinzi 4:16. E il discepolo è sottoposto alla vanità, perché sospira con la creazione intera. Ricordate il testo? Tutta la creazione geme ed è in travaglio, e anche noi che l'aspettiamo siamo in questa situazione. Ma il discepolo sa che cosa succede, perché può guardare secondo un'altra prospettiva, Seconda Corinzi 4:18, ed egli attende una realtà differente. Il versetto 3 spiega quali sono le conseguenze della vanità. Quando dice che vantaggio, che profitto, profitto è un termine commerciale. Allora dobbiamo fare questa considerazione, seguire l'Ecclesiaste in questo percorso. Se il regno di questa terra è sottoposto alla vanità, come ci conferma l'Apostolo Paolo, non c'è alcuna speranza di ottenere un guadagno finale. Non c'è alcuna speranza di ottenere una soddisfazione con le sole nostre risorse umane sotto il sole. Quando dice che profitto ha di tutta la fatica, forse sarebbe più giusto tradurre la pena, ma comunque è sinonimo. E questa parola, pena o fatica, esprime molto bene sia lo sforzo fisico che la sofferenza morale a cui l'uomo è sottoposto nel condurre le proprie imprese. Prima che Mario o Susi mi chiedano a che cosa serve quell'orologio, vado alla conclusione. Una conclusione che si articola su tre punti. La prima, la felicità non risiede nelle attrattive della vita presente. Lo voglio ripetere, lo vogliamo ripetere fino alla noia. La felicità non risiede nelle nostre attività, per quante soddisfazioni ci possano dare, perché saranno solo delle bolle di sapone. E mi voglio rivolgere ai giovani, giovani innamorati e non ancora innamorati. Voglio rivolgermi agli uomini maturi, ai padri di famiglia che vogliono, vorrebbero che i figli non facessero esperienze negative che magari abbiamo fatto noi padri, oppure che facciano quelle esperienze positive che noi padri, genitori abbiamo fatto. E vorrei rivolgermi alle persone ormai fuori di testa, come il sottoscritto, che sta andando sulla settantina, sta diventando vecchio come l'Ecclesiaste, e potrebbe dire a questi giovani: ricordati della tua giovinezza. La felicità, mettetevelo bene nel cervello, non risiede nelle cose di questa vita. È chiaro? Seconda considerazione. Se vediamo le cose della vita soltanto sotto il sole, come l'Ecclesiaste, tutti i nostri sforzi saranno segnati dalla delusione e dalla sofferenza. È chiaro anche questo? E vorrei dirmi, me lo sono detto e lo dico a voi, non è questo che vogliamo, vero? Terza considerazione. Se non abbiamo altre risorse che quelle di questo mondo, il motto che caratterizzerà le nostre attività e la nostra vita è e sarà nessun beneficio, nessun beneficio. Usiamo il termine che userà l'Ecclesiaste, che è una cosa straordinaria. preparatevi. È un correre dietro al vento. Vi piace questa attività? Correre dietro al vento? Non voglio pensare, mi rifiuto di pensare che questa sia la nostra aspirazione, giusto? Allora stiamo attenti a tutte quelle cose che stringi, si rivelano delle bolle di sapone, le nostre vanità, quelle cose vuote, quelle cose inutili, quelle perdite di tempo che ci smuovono da un giusto cammino e che ci fanno perdere, che inquinano il nostro rapporto con il Signore. Ciò che conta nella nostra vita, nella mia, nella tua, è il rapporto con il Signore. Se non c'è questo, siamo nella vanità. Stiamo facendo delle bolle di sapone che ci danno una soddisfazione quando arrivano e poi scoppiano e non ci sono più. Il nostro rapporto con il Signore. E facciamo attenzione anche a tutte quelle cose buone, quelle cose onorevoli che Dio ci dà perché ne godiamo e ne beneficiamo. Facciamo qualche esempio? Lo sport, l'arte, la musica, le nostre relazioni, il lavoro, la casa. E ci metto anche, non per tutti, ma per tanti, il servizio cristiano. Possiamo servire il Signore in tutti i modi, possiamo predicare, pregare, venire al culto, stare a casa, ma se non c'è il rapporto con il Signore che funziona, siamo nella vanità delle vanità, la somma della vanità. Perché queste cose buone dobbiamo stare attenti che non prendano un posto che non spetta loro. E l'Ecclesiaste ci vuol dire, se prendono il posto che non spetta, sono delle vanità, amarezza e delusione. E io non voglio, e noi non vogliamo andare in questa direzione, giusto? Se così fosse, che invece qualche cosa anche buona ha preso un posto che non deve, imploriamo il Signore. Imploriamo il Signore, chiediamo al Signore che ci faccia capire, realizzare, e attraverso l'intervento potente ed essenziale dello Spirito Santo impegniamoci ad attuare dei cambiamenti radicali nel nostro stile di vita. Il detto preferito di un uomo di Dio è stato: la vita è lunga abbastanza per fare la volontà di Dio, ma è troppo breve per sprecarne anche solo un momento. Che possa essere questo anche il nostro motto. E come da un po' di tempo concludo le mie prediche, anche questa la concludo così: che Dio ci aiuti, che Dio ci aiuti. Preghiamo. Padre Celeste, vogliamo chiederti che la tua parola penetri profondamente ancora nei nostri cuori, che le tue valutazioni possano essere oggetto delle nostre valutazioni. Signore, non permettere che nessuna cosa prenda il posto che è tuo. E parlaci, Signore, rivelaci quelle che possono essere queste cose. Accetta la nostra riconoscenza, la nostra lode. Signore, ti presentiamo anche le nostre miserie, ma ti presentiamo i nostri corpi, le nostre vite, perché tu le possa benedire, ma perché noi possiamo essere degli strumenti nella tua mano. Signore, guidaci, abbi pietà di noi. Tu sai le cose che ciascuno di noi ha bisogno nel profondo. Ti chiediamo, Signore, di farcele vedere. Ti chiediamo che possiamo essere in linea con te. E intanto, ancora una volta, ti ringraziamo e ti benediciamo. Stai con le persone che sono in difficoltà. Signore, guidaci ed aiutaci. Per favore, fallo. Amen.